6 di sera magazine.
Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine, Angelica Arbasini in vostra compagnia. E se nei giorni che precedono il 25 dicembre ci fermassimo un attimo e ci guardassimo intorno, lo facciamo sfogliando un piccolo e grazioso volume dal titolo Manca poco a Natale di Yari Bernasconi e Andrea Fazioli, illustrato da Antoine Desprez, Gabriele Capelli Edizioni. Il libro offre uno scorcio particolare sul periodo natalizio, sul tempo che passa e sulla meraviglia che si nasconde nelle piccole cose. Una riflessione che intreccia brevi prose e poesie scritte a quattro mani. Con noi il coautore Andrea Fazioli, e buonasera e benvenuto.
Buonasera, grazie.
Fare poesia in due, lei e Yari Bernasconi, scrivere a quattro mani un testo poetico è forse un po' inusuale. E dunque che lavoro è stato?
Sì, in effetti è inusuale ed è la prima volta anche per noi. Era un esperimento, è stato un esperimento che per noi è riuscito bene. È stato un lavoro lungo, perché ci è trattato prima di conoscere Yari Bernasconi, poi di fare in modo che l'amicizia crescesse con i suoi ritmi, perché l'amicizia precede la scrittura nel nostro caso, e piano piano abbiamo avuto l'idea non di scrivere queste poesie, ma di scrivere altri testi che abbiamo scritto in passato. Abbiamo cominciato a scrivere lo stesso testo ma alternandoci, e piano piano è sorta una voce comune, nel senso che non è più Yari Bernasconi, non è più Andrea Fazioli, ma una sorta di creatura ibrida, Fazioscone o Bernazioli, no, è meglio non chiamarla in queste maniere, ma comunque una nuova voce, ecco, una voce, una terza voce che piano piano è andata crescendo, la prima con la prosa. Abbiamo pubblicato un reportage a Zurigo sulla Luna, un reportage narrativo sempre per Capelli, e ora ci siamo cimentati con testi anche più intimi.
È un Natale, quello descritto in queste pagine, che tace e non sibila. È un Natale dove non c'è frenesia, la frenesia che generalmente caratterizza questo periodo, e c'è un senso di calma.
Sì, la sfida, oltre al fatto di provare a esprimere una voce poetica, lirica in due, era anche quella di parlare del Natale, perché il rischio quando si fa una poesia di Natale è quello di essere melensi, stolcinati, oppure al contrario di voler fare una poesia contro il Natale. Noi abbiamo cercato di fare una poesia che del Natale catturasse dei lampi di atmosfera, stando attenti alle piccole cose o ai sentimenti marginali che si hanno intorno al Natale, lasciando come intatto il mistero profondo del Natale. E un Natale che tace e non sibila, perché sono poesie che procedono da atmosfere soffuse, paesaggi innevati, piccoli momenti rubati alle feste, alle cene, alle riunioni più affollate. Ecco, abbiamo provato a creare questa poesia degli interstizi per riuscire a dire anche la bellezza del Natale, ma senza che fosse una cosa troppo dolciastra, troppo luminosa, ecco, una bellezza che si percepisce quando si tace.
È una riflessione anche sul Natale, che spesso va veloce, un periodo dove spesso siamo tutti di corsa.
Sì, è una riflessione in questo senso sul Natale come possibilità di fermarsi, una delle tante possibilità di fermarsi, di trarre un bilancio, una possibilità anche di congiungere tempi ed età diverse. In alcune di queste poesie c'è quasi il recupero di uno sguardo infantile, nel senso buono dello sguardo infantile, uno sguardo che sappia ridare importanza alle piccole cose, ridare importanza a quello che di solito non si nota. Anche le cose più comuni sono straordinarie, si dice in un verso di questa poesia. E quindi il Natale può essere un'occasione per prestare attenzione a ciò che è piccolo, ecco, salvare ciò che è piccolo, non fingendo che sia grande, ma apprezzando proprio questa piccolezza.
Ricordiamo che il libro è accompagnato dalle illustrazioni di Antoine Desprez, che è appunto un illustratore francese trapiantato in Svizzera, nella Svizzera italiana, da diversi anni.
Ci siamo incontrati per caso, io e Yari, con Antoine Desprez, perché l'anno scorso avevamo fatto una serata per conto della città di Bellinzona, il Natale in città, ed era nata una buona sinergia. Antoine aveva dipinto in diretta un'azione di live painting, mentre io e Yari avevamo letto dei testi, alcuni poi sono confluiti in questo libretto. E quando poi io e Yari ci siamo accorti che c'era una continuità in questi primi abbozzi che avevamo scritti, che non erano semplicemente dei testi isolati, ma che c'era un fil rouge che li collegava, e ci siamo detti: perché non farne una piccola opera, una plaquette? E allora a quel punto abbiamo pensato con Yari se si potesse magari integrare con delle illustrazioni, e abbiamo subito coinvolto Antoine Lepre nel progetto perché potesse fare delle illustrazioni che rispecchiassero il testo dipingendo in stile semplice, essenziale, degli oggetti, delle piccole cose di uso comune che aiutassero anche il lettore a fare questo viaggio dentro la quotidianità.
Andrea Fazzoli, dal Natale ci spostiamo a Capodanno. Perché? Perché parliamo di una nuova raccolta di racconti che si intitola Un lungo Capodanno in Noir, edito da Guanda. 10 grandi scrittori italiani, ognuno con la propria voce, la propria musica narrativa, raccontano una storia noir tra un brindisi e uno scambio di auguri. Tra i 10 autori di questa raccolta c'è anche lei, Fazzoli, con il suo personaggio ormai celebre, l'investigatore privato Elia Contini, protagonista dei suoi romanzi gialli. Ecco, ci racconta un po' in generale di questo progetto.
Sì, è un progetto interessante, prima di tutto perché è un progetto che favorisce l'incontro fra gli autori. La casa editrice Guanda ha diversi autori nella sua, chiamiamola, scuderia, e quindi ogni tanto si fa un lavoro insieme, c'è un tema, si lavora sullo stesso tema, ci si scambiano delle idee, dei consigli, si guarda come affrontano il tema gli altri. In questo caso l'inizio per me fu accidentato perché il progetto naturalmente nacque diversi mesi fa. Si fanno sempre in anticipo questi lavori. Io non avevo capito, a dire il vero, che era un'antologia per Capodanno e avevo scritto un lavoro ambientato in piena estate. Quindi alla fine di quel lavoro salvai, di quel racconto salvai soltanto l'ultimo paragrafo e poi ricostruì qualcos'altro affrontando il Capodanno. Un'esperienza interessante perché alla fine trovo che il testo sia migliorato, cioè passare attraverso il Capodanno nel mio caso è stato un modo per dare veramente un'anima al testo. Il Capodanno poi è interessante per degli autori di noir o di thriller. Il Capodanno è un finto thriller, c'è un conto alla rovescia, 10, 9, 8, 7, 6, ma è un conto alla rovescia banale perché si sa già come finisce, finisce un anno, comincia un altro, la solita cosa. Non c'è nulla, nessun evento importante comincia mai con un conto alla rovescia. E cercare di mettere della suspense dentro al Capodanno è un'azione in fondo più rara rispetto al Natale. I gialli, le storie poliziesche a Natale sono più comuni. Ecco, il Capodanno è un'idea un po' tangenziale, è una sfida per lavorare su piccoli racconti, per fare anche delle sperimentazioni.
E invece sta lavorando a qualche nuova indagine per l'investigatore Elia Contini?
Beh, in questo racconto che segue il romanzo Le strade oscure, che era uscito alla fine del 2022, in questo racconto Contini è alle prese con l'intelligenza artificiale. L'idea era proprio di fare un racconto che indagasse i misteri dell'intelligenza artificiale e infatti alcune parti, quelle dove si esprime l'intelligenza artificiale, sono scritte da intelligenze artificiali. Infatti gli altri autori dell'antologia, malignando, dicono che io mi sono fatto scrivere il racconto con l'intelligenza artificiale, ma non è così, però è una cosa appunto sperimentale. Oltretutto Contini fa fatica ad accendere un computer, figuriamoci ad avere a che fare con l'intelligenza artificiale. Quindi l'ho messo a dura prova e in effetti sto lavorando a un altro romanzo che non prevede Elia Contini, ma piano piano il fatto di aver scritto questo racconto mi ha creato delle nuove idee, quindi effettivamente sento che Contini bussa alla porta.
Sta arrivando, sta tornando.
Sta arrivando, sì.
Io ringrazio lo scrittore Andrea Fazzoli per essere stato ospite in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Grazie.
Grazie a lei, buonasera a tutti.
As we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream. Face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Oh. is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, till the other kiddies knuckle down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland.
Parliamo ora di una conferenza che si terrà martedì 12 dicembre alla Biblioteca Cantonale di Lugano, organizzata dalla Fondazione Möbius. Si intitola Non ci siamo capiti, disfunzioni e limiti della comunicazione moderna. Ospite della conferenza Gabriele Balbi, professore ordinario in Media Studies presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Presenterà il libro La comunicazione imperfetta, ostacoli, equivoci, adattamenti, di cui è autore insieme a Peppino Ortoleva. Il libro è edito da Einaudi. Si tratta di una sorprendente analisi dei difetti e dei malintesi della comunicazione moderna che possono generare incomprensione reciproca. Gabriele Balbi ci spiega alcune di queste imperfezioni nella comunicazione.
Pensiamo ai malintesi. I malintesi sono un'esperienza abbastanza comune nella comunicazione quotidiana. Dare ad esempio significati diversi a uno stesso messaggio, in genere qualcosa di involontario, però qualcosa che provoca, nonostante tutto, dei problemi, dell'incomprensione, a volte anche dell'astio. Di chi è la colpa? Diciamo di tutti gli attori in gioco, nel senso che la comunicazione è per metà di chi parla e per metà di chi ascolta, e quindi in particolare le comunicazioni e i malintesi stanno in questa dimensione fra gli astanti della comunicazione. A volte è colpa anche della tecnologia, quindi tecnologie che funzionano male, qui ricadiamo direi nei malfunzionamenti. Ma funzionamenti tecnologici sono a volte involontari e naturalmente sono presenti nella storia umana. Pensiamo ai grandi blackout fino ai WhatsApp down che oggi ci contraddistinguono. In genere sono malfunzionamenti limitati, ma a volte sono malfunzionamenti volontari, provocati, che ne so, per ragioni politiche. Ad esempio un paese che è soggetto a una guerra civile immediatamente chiude internet. Pensiamo ai vari colpi di Stato. Oppure ci sono delle società private che rallentano le funzioni delle proprie tecnologie quando esce un nuovo modello, questa si chiama obsolescenza programmata. Oppure sono a volte appunto dei malfunzionamenti che sono per questa ragione volontari, cioè vanno a perseguire un obiettivo. Ci sono alcuni modi per reagire, no? ai malintesi, ai malfunzionamenti, e naturalmente si può reagire in molti modi. Molto spesso si reagisce al malinteso tentando di spiegarsi meglio, tentando di fare retromarcia. Si dice ad esempio, mi sono spiegato male, io volevo dire qualcos'altro, eccetera. A volte si reagisce scusandosi. E lo scusarsi è una delle tecniche con cui noi interagiamo. Molto spesso però questo scusarsi deve essere limitato nel tempo, non possiamo scusarci 100.000 volte con una persona perché appunto viene fuori una dimensione di non credibilità a quel punto. Abbiamo fatto l'esempio metaforico dello scambio del treno, no? Il treno che prende uno scambio sbagliato e cerca faticosamente di tornare indietro. Tutto questo però lascia nella comunicazione, nel rapporto poi tra le persone, alcune diciamo scorie, se vogliamo dirle così. Sono le reazioni anche al malfunzionamento. Tra l'altro una cosa interessante, almeno penso che cerchiamo di mettere in luce, è il fatto che molto spesso i malfunzionamenti facciano emergere la tecnologia. Noi diamo per scontato, no? L'uso delle tecnologie, diamo per scontato che i nostri telefoni vadano, che ci sia la connessione internet. Quando questa non c'è, quando i telefoni non funzionano, è proprio lì che scopriamo la rilevanza della tecnologia. Allora facevo l'esempio dei WhatsApp Down precedentemente, c'è una sorta, non so, di paura, ma anche di riscoperta di altri momenti, non so, più liberi che possiamo usare con la tecnologia. C'è una esasperazione, tant'è che si parla di computer rage, cioè quella rabbia da computer, quando i computer non funzionano e noi, insomma, ci arrabbiamo. A volte addirittura, diciamo, c'è anche contentezza e gioia, che ne so, quando una comunicazione telefonica cade, la linea cade, era una comunicazione praticamente difficile, può essere addirittura anche un sollievo,
Una
ecco.
soluzione.
Ha una soluzione, esatto. Quindi ancora una volta abbiamo varie dimensioni, no? Di questa comunicazione imperfetta che non va in un'unica direzione.
Ecco, a proposito di tecnologia, voi analizzate anche la questione del cambiamento dell'uso dei social network nel corso del tempo.
Parliamo del fatto che le tecnologie evolvono nel corso del tempo, il modo di usarle evolve nel corso del tempo. Abbiamo fatto un esempio in relazione al silenzio relativo al cinema. Cioè, l'idea è quella: il silenzio nella sala cinematografica è un silenzio prescritto nel corso del tempo. Se noi andiamo indietro all'inizio del Novecento, per esempio, quando i film erano muti, in sala c'era un gran vociare, si faceva un gran casino, si faceva di tutto, eccetera, perché non c'era bisogno di seguire naturalmente le parole degli attori sullo schermo. Quindi, a un certo punto della storia, il cinema è molto rumoroso, ma chi l'aveva insegnato agli ascoltatori? Nessuno. Era una regola non scritta degli ascoltatori cinematografici dell'epoca. Poi, arrivando sonoro e arrivando anche altre forme di comunicazione, come la televisione, ad esempio, nelle mura domestiche, gli spettatori cinematografici reprimono proprio vociare e quindi da quel momento lì si fa buio in sala e anche silenzio in sala. Questo è un esempio, fra i tanti, di come le tecnologie e i modi di utilizzarle cambiano nel corso del tempo. Per tornare ai social network, possiamo dire che negli anni 90 c'era l'idea che tutti avremmo usato i social network in maniera orizzontale, inizio degli anni 2000, quindi che sarebbero stati dei luoghi in cui ci si poteva tranquillamente dibattere anche di questioni politiche, per esempio. Poi nel corso del tempo sempre più si è scoperto che in realtà i social network favoriscono, anche per come sono strutturati, una rapida polarizzazione delle posizioni. Quindi abbiamo delle posizioni favorevoli o contrarie, e sempre più gridate, il famoso episodio, il famoso fenomeno dell'odio online che si ripete. Ecco, i social network non erano stati evidentemente strutturati per essere dei luoghi di discussione, però a un certo punto li abbiamo visti utopicamente come tali. Oggi li vediamo in un'altra maniera e stiamo assistendo, qui chiudo, a un grande cambiamento nell'uso dei social network oggi, che diventano sempre di più dei luoghi in cui fruire audiovisivo di breve periodo, di brevissimo periodo, di pochi secondi, eccetera. Però è un modo, diciamo, con cui non erano state immaginate all'inizio, sta sempre diventando qualcosa, mi permetta, di simile a quello che noi intendevamo con la televisione, cioè fruire audiovisivo continuamente. Ecco.
La conferenza Non ci siamo capiti, disfunzioni e limiti della comunicazione moderna si terrà martedì 12 dicembre alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Per questa domenica è tutto, grazie per averci seguiti. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.